Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
Podclass, i podcast di Class Editori.
Buongiorno dal gruppo Class Editori. Io sono Massimo Brugnone. Oggi è mercoledì 13 settembre e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Dalla fine di agosto la Germania ha temporaneamente interrotto l'accoglienza sul suo territorio di immigrati dall'Italia. Il governo di Berlino ha comunicato in una lettera a quello italiano che il cosiddetto meccanismo volontario di solidarietà è per il momento sospeso a causa della forte pressione migratoria verso la Repubblica Federale. Lo rivela il quotidiano Die Welt, citando fonti del Ministero degli Interni tedesco, precisando che il provvedimento riguarda il processo di selezione successivo al 31 agosto, mentre i migranti identificati fino a quella data continuano ad essere accolti. Come scrive il Corriere, alla base della drammatica decisione del governo federale sarebbe, secondo le fonti citate dal quotidiano, l'irritazione tedesca per il continuo rifiuto dell'Italia di rispettare le regole di Dublino, ancora vigenti, che impongono al paese di primo approdo di riprendersi i richiedenti asilo che nel frattempo hanno lasciato il suo territorio. Dall'inizio dell'anno, Roma ha smesso del tutto di accettare anche un solo migrante arrivato in Italia e poi spostatosi in Germania o altrove. Die Welt riporta il contenuto di una lettera scritta il 22 dicembre scorso dal Ministero dell'Interno italiano, nella quale si comunica alle autorità berlinesi che, leggo tra virgolette, a causa di motivi tecnici legati alle limitate capacità di accoglienza, i trasferimenti verso l'Italia sono temporaneamente sospesi. Ma da allora non è successo più nulla. La decisione tedesca non viene da sola. Anche la Francia ha annunciato l'intenzione di voler sigillare il confine tra Menton e Ventimiglia. Per giustificare la decisione, il ministro degli interni francesi ha detto che nelle ultime settimane si è registrato un aumento del 100% dei flussi, che colpisce le Alpi marittime e l'intera regione alpina. Già a fine aprile la premier Elisabeth Borne aveva deciso l'invio di 150 gendarmi e poliziotti per rafforzare il controllo della frontiera meridionale. Ma è soprattutto la drastica scelta di Berlino a dare la misura della gravità della situazione e del rischio di una gravissima crisi che incombe sull'Unione Europea. Fu infatti proprio la ministra degli interni tedesca lo scorso giugno a spingere per il meccanismo volontario di solidarietà che impegnava alla redistribuzione negli altri paesi dell'Unione Europea nel più breve tempo possibile di 10.000 migranti dalle nazioni di primo approdo. Italia in testa. La Germania si era impegnata per 3.500 profughi, ma di fronte allo scarso numero di stati membri disponibili l'obiettivo era stato ridimensionato. Secondo i dati della Commissione, alla fine di agosto soltanto 2.500 immigrati erano stati ridistribuiti, di cui 1.700 accolti dalla Germania. Ma la fortissima pressione migratoria degli ultimi mesi ha spinto Berlino a cambiare registro. A impensierire il governo non sono tanto i 3.500 profughi che si è impegnata ad accogliere in base al meccanismo, ma il fatto che i movimenti secondari clandestini dall'Italia continuino a ritmo raddoppiato. Il Ministero degli Interni conferma alla Welt di essere impegnato a una riforma sostenibile del sistema d'asilo in Europa, con un rafforzato sistema di redistribuzione legale. Ma il blocco del meccanismo, che riguarda comunque numeri modesti, segnala profonda insoddisfazione verso l'atteggiamento del governo italiano. A una settimana dalla ripresa dei lavori del congresso dopo la pausa estiva, la Washington della politica si rimette in moto e, come previsto, i repubblicani si preparano a trasformare l'anno che precede il voto presidenziale del novembre 2024 in un calvario per Joe Biden su almeno tre fronti. Stop ai fondi necessari per far funzionare il governo. Sabotaggio dei nuovi pacchetti di aiuti all'Ucraina, ma qui in realtà la destra è divisa, e soprattutto avvio della procedura di impeachment contro il leader democratico. Rimango sul Corriere che spiega come dalla messa in stato d'accusa del presidente, già ventilata nelle sue interviste estive, parla ora esplicitamente lo speaker della Camera, il repubblicano Kevin McCarthy. Sostiene che l'indagine conoscitiva svolta nei mesi scorsi dal ramo del Parlamento a maggioranza repubblicana ha fatto emergere la cultura di corruzione della famiglia Biden. Per lui, quindi, il prossimo logico passo è mettere ai voti un'inchiesta formale della Camera sul presidente destinata a sfociare nelle intenzioni dei richiedenti, in un'incriminazione e in un processo che, in base alla Costituzione, si terrebbe davanti al Senato, trasformato in organo giudicante. Biden non verrebbe condannato, così come non è stato condannato Trump nei suoi due impeachment, perché per defenestrare un presidente serve il voto dei due terzi dei senatori. Ma già impegnare il Congresso in una ipotetica messa in stato d'accusa del presidente e discutere quotidianamente di sue possibili responsabilità rispetto ai reati commessi e ammessi dal figlio Hunter sarebbe molto dannoso per l'immagine di Biden e servirebbe a creare un contraltare all'attenzione per i quattro processi, per ipotesi di reato ben più gravi, che attendono Donald Trump nell'anno elettorale. Anche perché Hunter verrà rinviato a giudizio entro fine mese dal Ministero della Giustizia di Biden, anche lui verrà processato l'anno prossimo. McCarthy probabilmente lancerà l'ipotesi del voto per l'inchiesta su Biden già domani, nella riunione con gli altri leader repubblicani e della Camera. Soprattutto i presidenti delle commissioni giustizia e oversight, i più accaniti nel chiedere l'impeachment, convinti di poter dimostrare che, quando era vice di Obama, Biden aiutò il figlio nei suoi affari in Ucraina e in Cina. Sostengono di avere testimonianze che legano il padre agli affari del figlio, ma se è vero che nelle conversazioni con Hunter l'allora vicepresidente usava spesso pseudonimi e se il figlio, mentre discuteva coi suoi clienti, a volte lo chiamava e lo metteva a viva voce per fare impressione sui suoi interlocutori, è anche vero che i testimoni che hanno raccontato tutto ciò hanno aggiunto di non avere alcun elemento per sostenere che Joe Biden favorì o trasse vantaggio dagli affari del figlio. Per questo la questione impeachment è molto più complessa di quanto sembra e divide lo stesso partito repubblicano. La destra ultraconservatrice che detesta McCarthy e vorrebbe togliergli la leadership della Camera sospetta che lo speaker agiti una messa in stato d'accusa destinata a finire comunque su un binario morto per non affrontare la questione, per lui assai più spinosa, della spesa pubblica federale. Provando a sintetizzare una partita complessa, la destra radicale è furiosa con McCarthy che in primavera accettò e fece votare un accordo con la Casa Bianca che, aumentando il tetto del debito pubblico per due anni in cambio di modesti tagli di spesa, evitò il rischio di un default del Tesoro degli Stati Uniti per tutta la durata del primo mandato di Biden. Ora vorrebbero costringerlo a fare marcia indietro con l'unico strumento rimasto, il blocco degli Appropriation Bill, le leggi necessarie per distribuire i fondi di bilancio ai vari rami del governo. McCarthy non vuole smentirsi, anche perché cambiando rotta dovrebbe fronteggiare altre rivolte dei repubblicani che invece, come i democratici, non vogliono tagliare la spesa pubblica. Insomma, come previsto, si delinea una stagione preelettorale caotica con schizzi di fango che voleranno ovunque, coi democratici impossibilitati a mettere in discussione il loro presidente sotto attacco, mentre anche in casa repubblicana voleranno gli stracci. Non solo quelli dello scontro tra Trump e gli altri candidati, ma anche la divisione della destra in congresso su tutto, dalla leadership di McCarthy al sostegno all'Ucraina. In Colombia le coltivazioni di cocaina sono ai massimi storici. Secondo il rapporto annuale dell'Ufficio delle Nazioni Unite sulle droghe e il delitto, l'acronimo è UNODC, per il secondo anno consecutivo le coltivazioni hanno segnato un nuovo record, attestandosi a 230.000 ettari censiti in tutto il territorio nazionale alla fine del 2022. È un aumento del 13% rispetto all'area censita nel 2021. Secondo le stime, la produzione potenziale di cloridrato di cocaina in Colombia nel 2022 si attesterebbe in questo modo a 1.738 tonnellate, con un incremento del 24% rispetto all'anno precedente. Le cifre delle Nazioni Unite confermano ancora la Colombia come il principale produttore di cocaina al mondo, con soli tre dipartimenti, quelli di Santander, di Nariño e Putumayo, che avrò letto sicuramente malissimo, comunque sono rispettivamente ai confini con Venezuela, Ecuador e Perù, dove si concentra il 65% delle coltivazioni. Sul fronte delle azioni del governo di Bogotà, il rapporto segnala un incremento del 20% dei sequestri di pasta base, con un totale di 106,7 tonnellate sottratte ai trafficanti. E l'incremento di quest'ultimo dato, sostiene UNODC, riflette la decisione dei cartelli di iniziare a esportare direttamente il prodotto grezzo per raffinarlo poi nei paesi di destinazione, con l'obiettivo di ridurre le perdite in caso di sequestro. Ora, il dato che vi ho dato, che è circolato ieri, è abbastanza secco, ma racconta una realtà di cui si parla troppo poco e che invece è sotto il naso di tutti. Se aumenta la produzione, è perché verosimilmente aumenta il commercio. E a chi sono in mano questi tipi di commercio? Se prendo in mano l'ultima relazione annuale del Ministero dell'Interno in Italia, c'è scritto che i dati del 2022 confermano che il nostro paese rappresenta uno dei punti di passaggio di quote rilevanti di cocaina diretta verso altri mercati europei di consumo, gestiti da sodalizi balcanici sempre più protagonisti della scena criminale ed in grado di instaurare rapporti di stretta collaborazione sia con i cartelli criminali nei paesi produttori, sia con le propaggini più strutturate della criminalità autoctona. In questa ricostruzione dello scenario operativo riveste un ruolo di assoluta centralità il porto nazionale di Gioia Tauro, nel quale si concentra l'80,35% dei sequestri di cocaina effettuati alla frontiera marittima, con un'incidenza del 61,73% sul totale nazionale. Dall'analisi dei dati raccolti è emerso che nel 2022 c'è stato un record assoluto di sequestro di cocaina con 26 tonnellate, e che le organizzazioni criminali, dopo le restrizioni mondiali dovute al Covid-19, dai luoghi di produzione dove eccedeva lo stupefacente non commercializzato, pur mantenendo il traffico attraverso schemi operativi tradizionali, hanno saputo sfruttare la rete internet, i corrieri postali e i commerciali e i sistemi di comunicazione criptata. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione@class.it. Se volete rimanere aggiornati, c'è il canale Telegram di Notizia Colazione. Nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.